Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini al microfono e vi ricordo che il numero per scriverci in diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS 331-6214013 oppure diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail sempre durante questa puntata. Se preferite scriverci in altri momenti, calt@radiopopolare.it. Invece potete, come di consueto, anche scriverci sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare e ritrovarci in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Allora, ritorna la rubrica del martedì Extra Culta a cura di Sciauchi Senussi in chiusura di puntata. Ritorneremo al Festival Life in corso alla Fabbrica del Vapore organizzato da Zona K, seconda edizione. Festival che unisce diverse forme di espressione artistica e soprattutto moltissima attualità sociale, politica, culturale da vari paesi del mondo. Sarà nostra ospite la drammaturga e performer russa Elina Kulikova. Elina, dopo essere stata perseguitata dal governo russo, è dovuta uscire dalla Russia nel 2022. Ha uno spettacolo che si chiama Trilogie de la guerre, Trilogia della guerra. Ce lo racconterà in diretta nella seconda parte di Cult. È con noi Francesco Colombo, che tra l'altro approfitto per presentare, adesso si è spostato il microfono 4, quindi apro il microfono 4. Ciao Francesco, benvenuto.
Grazie io.
Allora Francesco, un po' di tempo fa ve l'avevamo raccontato anche quel progetto, si è aggiudicato uno dei premi del contest Immersione per i diritti, che è anche un progetto di formazione culturale, teatrale e di performance organizzato dalla compagnia Eco di Fondo. Il tutto si è strutturato in una giornata che si è tenuta all'Elfo Puccini, in cui diversi studenti delle scuole superiori, infatti Francesco fa l'ultimo anno del liceo, hanno presentato i loro elaborati. Quindi più tardi, fra poco, nella prima parte, Francesco ci parlerà del suo lavoro, di come lo ha costruito e poi insomma ci leggerà anche delle cose. In quella giornata c'era anche la nostra prima ospite, Francesco, che tu ricordi, quindi al di là di darti il benvenuto ricorderai che Cinzia Spanò era presente in quella giornata organizzata da Eco di Fondo, vero?
Certamente.
Ecco, allora anche oggi abbiamo ospite Cinzia Spanò, che è sempre un piacere avere per parlare con lei del suo lavoro, perché ritorna all'Elfo Puccini, stavolta con il suo spettacolo Dentro la tela, che sarà in scena a partire dal prossimo 7 di maggio. Cinzia, grazie dell'attesa, bentornata.
Ben ritrovata a te e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Come hai sentito, c'è qui Francesco, che se ti ricordi era uno dei vincitori del Francesco Colombo del contest Immersione nei diritti, quello organizzato da Eco di Fondo. Eravamo presenti entrambe e quindi insomma lui si ricorda bene di te e anche del tuo intervento.
Ricordo Francesco, lo saluto, è stata una giornata veramente emozionante quella in Immersioni.
Benissimo, adesso come sarà? Peraltro, per chi non ha visto dentro la tela, indagine su Artemisia, il fatto che Cinzia Spanò indaghi sul femminile non è una novità, questa volta proprio entriamo nella tela della cultura patriarcale. Come Cinzia, perché tra l'altro tu sei anche divulgatrice, attivista, insomma lo ricordiamo, abbiamo parlato con Cinzia tante volte del lavoro per esempio di Amleta, raccontaci come entriamo in questa tela attraverso il tuo spettacolo.
Dunque, questo è uno spettacolo che chiude una ideale trilogia che io ho dedicato alla violenza patriarcale, alla violenza di genere, quindi arriva dopo Tutto quello che volevo sulla sentenza della giudice Paola Di Nicola Travaglini e Esagerate, più che un aggettivo, l'esortazione, che era una stand-up comedy, un segno completamente diverso rispetto a questo spettacolo, che è un po' una sintesi anche di quello che io ho visto negli ultimi anni da attivista, grazie alla vicinanza con le avvocate per il contrasto alla violenza sulle donne. Ed è uno spettacolo in cui il titolo, a partire dal titolo, c'è una costante immersione in quello che è una zona liminale in cui le cose non sono mai come sembra. Però questo dubbio è un dubbio che all'inizio la protagonista Mara Landolfi in qualche maniera domina e governa. Mara Landolfi è una conduttrice televisiva che ha ideato insieme ai colleghi del suo studio, i suoi soci, una specie di progetto mediatico che comprende non solamente la trasmissione, ma anche ovviamente l'utilizzo dei social, per fondamentalmente manipolare la verità a favore di clienti, e questo è ovviamente quello che scopriamo essere dietro la facciata assolutamente indipendente di questa trasmissione, per manipolare e ripulire l'immagine di clienti facoltosi che per questa operazione pagano delle somme. Tutto procede bene fino a quando all'interno di questo studio non arriva il nuovo cliente. Il nuovo cliente è un uomo che fa parte del passato di Mara Landolfi, e nel momento in cui lo vede entrare, quindi in questo studio in cui si ripulisce l'immagine di uomini che sono coinvolti in casi giudiziari o di cronaca o scandali di vario tipo, lei fa tutta una serie di associazioni, e quindi noi scopriamo che Mara Landolfi ha una figlia di cui però non si sa bene che cosa le sia accaduto, ma che quando era bambina aveva manifestato dei sintomi che sembravano di risposta a un trauma. Non parlava più e si esprimeva solamente attraverso i disegni. Quello poi diventò la sua professione, lei entra in Accademia di Belle Arti, diventa pittrice, e la forma di espressione è sempre il disegno, la pittura. E proprio attraverso la pittura, cioè un dono di una riproduzione di un famoso quadro di Artemisia Gentileschi, cerca di comunicare alla madre qualcosa. All'epoca Mara Landolfi non aveva capito esattamente tutto questo, ma nel momento in cui entra quest'uomo, che viene chiamato l'ingegnere e che è stato il maestro di matematica della piccola Gaia, della bambina di Mara Landolfi, ecco che Mara comincia a mettere insieme tutti i puntini, e questa è la trama dello spettacolo, dietro la quale però c'è tutto quello che io ho capito anche rispetto agli stereotipi, e che continuo insomma ad indagare su stereotipi e bias cognitivi che di fatto veicolano ulteriore violenza. Per cui è una riflessione che io faccio anche andando ad indagare che cosa, non tanto i violenti e i predatori, ma tutto un contesto che per noncuranza, disattenzione, indifferenza oppure interesse anche economico, permettono ai violenti di andare avanti. E per me quelli sono, cioè diciamo, questo contesto è la parte che noi dobbiamo indagare, studiare di più, perché è quella sulla quale dobbiamo assolutamente intervenire.
In questo lavoro, Cinzia, tu indaghi anche una manipolazione che di fatto ormai nel nostro presente quotidiana, in televisione moltissimo, ma anche sui social, cioè quello della percezione pubblica di fatti di cronaca, no? Sì. Hai voluto anche analizzare questo linguaggio, e non a caso questo è un personaggio dalle molte sfaccettature, anche animato da una sua fragilità, ma anche da una sua ferocia.
È sicuramente un personaggio feroce, cinico, di per sé stesso violento. Perché
cioè,
comunque
in qualche modo riproduce o si fa tramite, no? Di un messaggio violento.
Esatto, è sicuramente un personaggio scomodo, poi ecco, rispetto appunto a esagerate, che era una stand-up dove si rideva e si stava tutti, sì, diciamo, anche veicolando magari dei messaggi importanti, però un po' sicuramente Mara Landolfi, di conseguenza lo spettacolo non è uno spettacolo né rassicurante né consolatorio, perché purtroppo queste persone, io lo vedo in continuazione.
Cioè, guarda, io ho gli schermi davanti, c'è l'ennesimo aggiornamento sul delitto di Garlasco, no? Cioè, aggiornamento che non è un aggiornamento, cioè proprio uno dei casi di maggiore vampirizzazione di un fatto di cronaca che abbiamo mai visto, insomma, la quantità di sottoprodotti. Sì.
Esatto, quindi diciamo ce lo abbiamo sotto gli occhi, e anche il ruolo dei social nella quella che noi, per noi è la percezione della verità, è sempre più fondamentale. Noi dobbiamo cominciare a riflettere, perché poi riflettere e produrre pensiero vuol dire produrre cultura e anche dotarci di strumenti che ci permettano di metterci al sicuro da tutte queste manipolazioni. Però ormai io vedo che le notizie passano più attraverso quanto riescono a diciamo eccitare gli algoritmi, diventare virali, e allora poi magari delle notizie che non sono notizie però prendono spazio poi anche sui giornali principali. Quindi credo che bisogna fare un po' anche una riflessione su come anche questo impatto dei social poi vada a influenzare fonti che noi abbiamo sempre ritenuto comunque attendibili e diciamo le prime sorgenti alle quali noi dobbiamo andare per capire, e poi adesso con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che a mio parere, ripeto, lo ripeto, cioè non è neanche necessario usarla l'intelligenza artificiale per avere i benefici di una manipolazione. Pensa a quello che è accaduto con la copertina dell'Espresso, la famosa copertina con il colono israeliano e la donna palestinese. Cioè lì noi non avevamo una immagine manipolata dall'intelligenza artificiale, ma appena è uscita abbiamo subito sentito: è un'immagine dell'intelligenza artificiale. Allora quella velenosa informazione non fa altro che sollecitare e confermare tutti i nostri bias cognitivi e anche i bias di conferma, per cui io, se voglio credere una cosa, ho quell'informazione.
Sì, ormai sono orientato in quella maniera e tutto si giustifica attraverso il mio pregiudizio, no? Cioè, per cui sì, infatti.
Quindi dobbiamo un attimo, sicuramente è una cosa sulla quale mi piaceva riflettere, perché comincio, diciamo, e noi dobbiamo dotarci di strumenti per diventare ancora più bravi di chi attraverso queste nuove forme di media vuole manipolare fette importanti di opinione pubblica. Speriamo, insomma, di riuscirci, però dobbiamo iniziare a ragionarci e a lavorarci.
Una prima dunque importante, questa di Dentro la tela, indagine su Artemisia, parte, come avete sentito, di un progetto articolato anche insomma con il Teatro dell'Elfo su l'analisi della cultura patriarcale, la sua trasformazione in una performance, in maniera appunto da superare altre forme di comunicazione altrettanto interessanti, ma la performance è sempre straordinariamente efficace. Quindi ancora una volta Cinzia Spanò, senza retrocedere di un passo, perché il lavoro che fa talvolta la costringe, no, a mettersi di fronte, a mettersi nei panni anche di personaggi, come dicevamo, molto contraddittori e difficili, ci propone questo suo lavoro dal 7 al 31 di maggio in Sala Fassbinder. Noi ringraziamo Cinzia Spanò come sempre. Grazie, buon debutto.
Grazie a te. Io volevo ringraziare anche Emiliano Brioschi, che mi ha guidato in scena in questo lavoro, e oltre al Teatro dell'Elfo, che veramente poi abbiamo anche un progetto culturale legato a questo spettacolo, Effimera, che coproduce lo spettacolo, e la Banca Popolare di Milano, che realizza una collaborazione di sostegno a questo spettacolo. E grazie a te sempre.
No, Cinzia Spanò, un saluto credo anche da parte di Francesco, dato che vi siete visti e stavolta sentiti.
Bello spettacolo, andò a vedere.
Ciao.
Bene, allora andiamo con Francesco a vedere lo spettacolo di Cinzia. Evviva, un saluto a lei. Francesco, fra un po' parliamo con te del tuo lavoro. Fra un attimo sentiamo un pochino di musica. Rieccoci, allora Francesco Colombo ve l'ho presentato in apertura di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Lui ha vinto veramente, poi in realtà a noi fa sorridere l'idea che noi possiamo essere un premio, siamo sempre contenti di accogliere soprattutto persone giovani che, facendo un giro per la radio, parlando con noi, si rendono conto un po' del lavoro che facciamo, di com'è questo tipo di lavoro, che tra l'altro, Francesco, non è più soltanto quello dell'andare in onda, ma tutto quello che ci sta intorno, appunto, social, comunicazione, attività varie con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Adesso parliamo di te, Francesco, perché, come dicevo in apertura, tu sei qui perché hai vinto un contest organizzato dalla compagnia teatrale Eco di Fondo, che è spesso nostra ospite, e che qualche settimana fa ha organizzato una giornata di restituzione di tutti i lavori degli studenti che hanno partecipato a questo contest e ad alcuni dei progetti di formazione che Eco di Fondo ha implementato. Allora, raccontaci tutto, tu come ci sei arrivato?
Allora, grazie. Come sono arrivato a partecipare al contest?
Sì.
Beh, ho visto lo spettacolo della compagnia Pigmalione per la giornata della memoria. Stappalacrime come spettacolo. Segue la vita di questo regista ebreo che purtroppo fu internato nel campo di Terezin e fu tristemente costretto a girare un video propagandistico nazista per mostrare la città per quello che non è alla fine, una città modello ebraica dove la popolazione viveva felice, i bambini erano ben nutriti, eccetera. Ovviamente un'immensa falsità. Il che sta perfettamente col personaggio di Pigmalione, questo regista che agli albori della cinematografia come opera crede, ha sempre questa frase, crede che tutto ciò che sta nello schermo è vivo. È anche su questa filosofia che ha fatto questo video propagandistico, per dare un'ultima speranza a questi ebrei che avevano vissuto
condannati, insomma, cioè condannati a morire.
Certamente.
Infatti è uno spettacolo molto toccante, hai ragione, e mi fa piacere che tu lo abbia visto. Allora, quello spettacolo ti ha convinto a partecipare al contest proposto di Eco di Fondo?
Sì, era stato proposto questo contest immediatamente dopo lo spettacolo, c'erano vari temi. Il mio progetto era basato sul tema La memoria è un diritto, che riguardava strettamente la figura di Pigmalione, se immaginate quello che ho detto, ovviamente, ricordare quello che è stato e capire anche come esso viene ricordato attraverso una prospettiva deviata.
Assolutamente, e quindi diciamo, non abbiamo detto qual è la scuola che tu frequenti, se è all'ultimo anno in vista della maturità.
Sì, frequento Rimi Gorgonzola, la quinta liceo scienze applicate.
Ecco, quindi diciamo che Eco di Fondo lavora molto con le scuole, cioè spesso fa sia laboratori che operazioni di formazione o appunto anche lancia contest. Quindi hai deciso di partecipare al contest e poi cosa hai fatto? Che elaborato hai preparato?
Per elaborato ho pensato di scrivere una poesia. Avevo già iniziato ad esercitarmi nel scrivere, quindi ho pensato di impratichirmi in un progetto che avesse un po' più di serietà del semplice gesto amatoriale di scrivere nella mia camera.
Allora, questo mi sembra bellissimo, il fatto che dalla camera, insomma, poi alla fine si può anche arrivare in teatro. E tu, con, devo dire, grande forza d'animo, perché non è facile per nessuno, neanche per i professionisti, sei salito sul palco dell'Elfo e hai proposto questo elaborato.
Dovevo, non avrei, senza offendere nessuno, non avrei permesso a nessuno di recitarlo se non come l'avevo pensato io.
Beh, poi anche la poesia è veramente molto propria, e quando i poeti leggono la propria opera è sempre la cosa migliore.
Assolutamente, proprio una delle fonti di ispirazione è mio nonno, la leggerò poi però capirete, però lui è una figura centrale.
È una figura centrale. Allora, direi di ascoltarla. Vuoi un sottofondo? O preferisci andare liscio così? Allora, quando sei pronto, comincia.
Il titolo della poesia è Per tutte le storie. Tutte le storie sono un po' come porti. Alcuni dei vivi, alcuni dei morti. Alcuni ti lasciano senza fiato in gola. Altri la portano a stritolarsi da sola. Essi sono portati ai mondi più vari, nati nei grandi conflitti e nei casolari. Sono fatti antichi storie di vita, di certo a volte un po' abbellita. Ogni storia è memoria, della vita allegoria. È un ricordo prezioso, a volte oltraggioso. E chi ha paura di ricordare, farà di tutto per eliminare ciò che è stato in passato, poiché il presente sia controllato. Ricordare è la più grande libertà, il primo baluardo contro la verità. Esaltazione di ciò che c'è più caro, la nostra umanità, il bene più raro. Condividere la memoria è un atto d'amore, un rituale salvifico per chi muore. Perché morto non sarà più se si resterà vivi per chi è qua giù. Voglio annunciare, anzi gridare, la conclusione di questo affare. Per tutte le storie bisogna lottare.
Ho lasciato qualche secondo perché ascoltatrici e ascoltatori potessero riflettere, assumere, far sedimentare le tue parole. Complimenti Francesco, anche quando l'avevo sentita in teatro la tua poesia non solo mi è piaciuta molto, ma mi è sembrata piena di significato, piena di passione. Ne hai scritte delle altre? Adesso ti faccio proprio l'intervista che si fa agli ospiti classici.
Sì, ne ho scritte di altre, un'altra che ha ancora un aspetto molto, ancora più personale, secondo me, secondo me di questo, perché è una vera e propria visione di vita, si chiama la realtà, non la esporrò qui perché è anche più lunga di quello che vi ho esposto qui, e comunque si uscirà.
Beh, tu guarda, puoi tornare e esporci tutto quello che vuoi, perché io ti auguro di continuare a scrivere.
C'è chi ha scherzato rispetto ad essere qui come premio, ma ho veramente apprezzato comunque stare con voi per questo resto.
Guarda che non vai mica via, resti per il resto della puntata, ti mando via, anzi quando uno passa da noi poi resta, insomma abbiamo altre cose da fare insieme. Diciamo che hai ritenuto, da quello che ho potuto capire, insomma, perché poi ognuno le poesie le interpreta anche in base alla sua esperienza, no? È anche bello per questo. Dicevi, hai preso spunto per esempio da tuo nonno, in che modo?
Ah, mio nonno... Più che prendere spunto, mi sono ricordato di lui mentre la scrivevo. Mio nonno mi ha sempre raccontato. Io la mia infanzia piena di momenti con lui che mi racconta storie della sua vita, della sua esperienza, anche legato al tema, ovvero la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione antifascista. Mio nonno è stato quasi ammazzato in un rastrellamento, aveva otto anni.
Era sempre da quelle parti dove tuttora tu vivi, oppure da dove succedeva questo?
No, era più a sud, primissimi anni della Repubblica Sociale Italiana.
E dove abitava il nonno? Dove stava da bambino?
La famiglia stava a Caserta, però eravamo già andati si stava già andando più su verso poi Milano, sì.
Quindi si è trovato in quella parte dell'Italia divisa a metà, dove succedeva di tutto, e ovviamente la popolazione era davvero allo sbando e alla mercé, no? Di tutta una serie di attività incrociate da parte dei fascisti, dei nazisti, era un momento molto difficile, molto confuso, no? Immagino che il nonno te l'abbia raccontato.
Assolutamente.
Beh, una ispirazione importante, e quindi ti ringraziamo per averla letta in diretta, adesso resterà per sempre in podcast in modo che potremo riascoltarla quando vogliamo e anche magari persone che ti conoscono e che non hanno potuto ascoltarla in diretta quest'oggi. E un'altra domanda che ti faccio è sulla esperienza che hai fatto in quella giornata a teatro in cui hai sentito anche altri studenti come te che si sono proposti con il loro lavoro. Erano lavori molto diversi, a volte erano lavori collettivi, altre volte invece individuali come il tuo. Questo ti ha dato qualche spunto per il futuro? Ti piacerebbe fare qualche cosa che ha a che vedere con l'espressione artistica in senso lato? Può essere la letteratura, il teatro, vedi tu?
Sicuramente continuerò a scrivere, non ho troppi fonti di ispirazione per non poter mettere giù qualcos'altro, l'ho già fatto appunto. Poi mi piacerebbe intraprendere un percorso teatrale più serio. Faccio già teatro da un anno.
Ah, dici?
Sì.
Raccontaci.
Però, esperienza del teatro nella mia città, Carugate, bellissimo, facciamo spettacoli proprio tipo Pirandello, vari spettacoli russi, francesi, avrò la prova finale l'8 giugno.
Ah, fate un saggio?
Sì, facciamo un bel saggio finale l'8 giugno, conclusione dell'anno scolastico e della mia esperienza delle superiori alla fine.
Allora, mi sembra una bella conclusione, insomma, piuttosto che andare all'Aquafan, forse, per carità, niente contro l'Aquafan, però è qualcosa che lascia qualche traccia in più.
L'Aquafan è la mia attività preferita.
Smettila. Allora, non ci credo. Davvero? Ti piace l'Aquafan?
L'acqua è il mio elemento.
Ah, porca miseria, ho detto l'unica cosa che gli piace fare. Io pensavo, allora diciamo altre cose, qualcosa che non ti piace e così alla fine si può, non so, andare a caccia, presumo che non ti piaccia.
No, infatti, neanch'io.
E quindi direi che è interessante il fatto che tu abbia già scelto, no, di fare del teatro e che parte farai?
Non sarà un singolo pezzo, avrò vari ruoli. Farò Eschilo, ci sarà Pirandello, varie interpretazioni.
Benissimo.
Sì. Povero Piero, questa opera sapeva abbastanza nota, di Campanile.
Sì, vero, molto bello, molto spiritoso. E dove si farà questo saggio?
Si farà l'auditorium di Carugate.
Perfetto, allora faccelo sapere, insomma, che sicuramente lo racconteremo, lo diremo e lo ricorderemo. Allora, resti qui con noi, sì, perché l'avevamo già deciso,
sì, certamente.
Anche nella seconda parte. Allora, noi ci ascoltiamo un brano che a me non dispiace, nonostante io non vada pazza per Sanremo, non per tutto, almeno quello che passa per Sanremo, ma Malika Ayane mi è simpatica molto, trovo che lavori anche bene. Questo è Animali Notturni, un po' per vari motivi mi sembra adatto a chiudere la nostra prima parte. Poi ci sarà un po' di pubblicità e torniamo subito dopo con tanti ospiti. Grazie Francesco.
Grazie.
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci. Ed io che resto qui a perdermi, a parlare di te anche nei vicoli vicinissimi, non riusciamo a trovarci. E vorrei sapere cosa fai, ma non è male questa nostalgia. Lo sai che ci perdoniamo sempre e siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla, leggiamo alla luna come animali notturni. Io e te facciamo paura, la animali notturni. Sai, potrei svegliarmi con te ogni mattina e guardare l'alba come fosse la prima. Addormentiamoci davanti a un film. Se vuoi dormire con me, quando mi guardi fai voragini ed io non mi difendo più. Fuori è pieno di persone, ma lo sai che nessuno ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla. Dobbiamo alla luna come animali notturni. Io e te, facciamo paura.
Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, la seconda parte, con me sempre Francesco Colombo, lo studente che è venuto a trovarci quest'oggi nei nostri studi e che è anche intervenuto con il suo elaborato, con cui ha vinto il contest di immersione nei diritti organizzato dalla compagnia Eco di Fondo, e uno dei premi era quello di venire a trovarci e di esporre il suo elaborato in onda. Ancora complimenti Francesco, grazie di essere con noi, grazie. Sei pronto adesso a un'intervista internazionale?
Sì, interessante.
Allora, è in corso il Festival Life, di cui Radio Popolare è media partner, seconda edizione di questo bel festival organizzato da Zona K alla Fabbrica del Vapore di Milano. Ha inaugurato il 30 aprile, dura fino al 21 maggio, ci sono molti appuntamenti, incontri, mostre, appuntamenti musicali, spettacoli e performance con tanti ospiti internazionali e nazionali. Il tema molto spesso è il tempo della polarizzazione, è un progetto che Zona K porta avanti dall'anno scorso, proprio per interrogarsi sul presente, e quindi abbiamo un ospite, con grande piacere ora ve la presento, che proprio quest'oggi e domani alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore presenta una trilogia, si chiama Trilogie de la Guerre, Un Champ Brûlé, ed è un progetto di Elina Kulikova e Dima Efremov. Elina è collegata con noi, immagino proprio dalla Fabbrica del Vapore. Good morning, Elina. Thanks for being with us.
Hello. Thank you so much for the invitation. Thank you.
I'll just do a short introduction about you and about the show, and then we're going to talk about it. Is that okay with you?
Great.
Okay.
Great.
Allora, Elina Kulikova è regista di drammaturgia femminista e queer. È fuggita dalla Russia nel marzo 2022 anche per sfuggire alle conseguenze della propaganda di regime che, come sappiamo, possono essere pesantissime. Insieme a lei Dima Efremov, artista multidisciplinare e avvocato attivista, dedica il suo lavoro al sostegno dei prigionieri politici e di chi viene perseguitato dal regime di Vladimir Putin. Questo lavoro che Elina presenta insieme a Dima Efremov al Festival K è appunto parte di una trilogia e prende la forma di concerto manifesto. Un champ brûlé in francese vuol dire un campo bruciato. Elina, tell us more about this project. First about the trilogy, la trilogie de la guerre, and then about Un champ brûlé in particular, please.
Yes, thank you so much. So in 2023, we did the first part of this trilogy. And when we called it Trilogie de la Guerre, in 2023, it was very clear about which war we are talking. Today, in 2026, we can't be sure. So we need to explain that we are talking about the war in Ukraine, because there are a lot of wars that are going on now. And the idea of the trilogy came because being in exile and working in exile in France, it means that we should deal with this huge topic as the war and the repressions in Russia, and we can't just produce one show and tell everything that we want to express about this issue. So we decided to work in this form of three shows, the trilogy, and it gave us the time. So we did the last part in 2025. So each year, 23, 24, 25, we did one show. And tonight, for the first time, we present the first piece, Champ Brûlé. It's the concert of a classical music. But if you don't read the text, you can see that only as the beautiful music and performance where me and Dima, we are singing Tchaikovsky, Rachmaninoff, all these great
composers.
When I'm saying great, I'm not saying it very seriously, as great Russian culture as the as something that shows very well the imperialistic image of this country. And if the audience starts reading the text, they understand very quickly that it's not the translation of all these songs that we are performing. It's a different text written by us and explaining what we are doing here, why this war started, and what does it mean for us as well to be on the stage and to work with this material today.
Okay. Allora, ho chiesto a Elina Kulikova, che insieme a Dima Efremov, lo ricordo, sarà in scena oggi e domani al Festival Life, alla Fabbrica del Vapore, con Un Champ Brûlé, la terza parte della Trilogie de la Guerre, come è nato il progetto della trilogia e poi di concentrarsi in particolare su Un Champ Brûlé. E ha detto, nel 2023, poco dopo essere usciti dalla Russia, abbiamo iniziato a lavorare alla trilogia. In realtà allora era molto chiaro a quale guerra facessimo riferimento, perché il tempo era diverso. Adesso, nel 2026, dobbiamo specificare che il nostro riferimento alla guerra è quello alla guerra in Ucraina, perché purtroppo di guerre ce ne sono tante in corso, ne sono nate ancora di più in questi anni. Dall'esilio in Francia ci siamo chiesti come avremmo potuto parlare di tutto quello che accade, anche della repressione politica in Russia e della guerra in Ucraina, in un solo spettacolo. Ci siamo accorti che era impossibile. Da lì la decisione di farne tre, di fare una trilogia all'anno. Quindi ne abbiamo fatto uno nel 2023, uno nel 2024, uno nel 2025. Stasera presentiamo Un Champ Brûlé, che è la terza parte della trilogia. Si tratta di un concerto spettacolo di musica classica dedicato ai grandi compositori russi. Ma non si tratta solo di fare ascoltare la bella musica di Tchaikovsky, di Rachmaninoff, insomma, di grandi maestri, insomma, della musica russa. In realtà, durante il concerto si potranno leggere dei testi. I testi sono quelli che abbiamo scritto noi per realizzare questo spettacolo, in cui progressivamente comprenderemo, ascoltando e leggendo, da dove nascano e come siano profonde, antiche, le radici dell'imperialismo russo, che spiegano moltissimi dei comportamenti e moltissimi degli orientamenti dell'oggi, dell'attualità. Dunque, il nostro lavoro è un lavoro che vuole rivelare la cultura nazionale intrisa di violenza, accompagnando appunto le note con testi sulla geopolitica, la violenza di Stato, sul petrolio e sulle guerre che vengono combattute per il petrolio. Quindi, it's very clear, Elina, thanks for explaining us. So, what do we see on stage, without revealing everything, but just a couple of images, qualche immagine su cosa vedremo in scena?
Yes, we see two dimensions of the show, so the music and the performative part, and then the text, that are completely separated. So, and this tension between the text and what is going on the stage, me wearing a very long, beautiful concert dress, Dima is playing grand piano, is in a deep conflict with the text that we are telling, and the audience is reading themselves. So this text is becoming something intimate, yes, something that every spectator can interpretate themselves. So with this contrast and this tension, we work in the show.
Sì, io l'ho chiesto cosa si vede in scena. Dunque, ci sono due dimensioni: quella della musica, della performance da un lato, e quella della lettura dei testi di cui parlavamo precedentemente. Sono due piani completamente separati. Allora, c'è Dima che suona un grande pianoforte a coda, c'è il canto, c'è la musica, e poi invece ci sono i testi, e si crea dunque un conflitto profondo fra questi due piani e anche fra i loro contenuti. Di conseguenza l'esperienza è doppia: da un lato l'esperienza collettiva di assistere al concerto spettacolo, dall'altro l'esperienza individuale che ogni spettatore, attraverso il sistema che noi utilizziamo, potrà esperire leggendo i testi individualmente. Dunque la reazione di ogni spettatore potrà essere con sfumature diverse a seconda della sua sensibilità, della sua percezione. E dunque questo è il modo in cui, secondo noi, abbiamo potuto restituire quello che volevamo dire. Can I ask you something about the title? Why did you decide to call this third part of the trilogy Un Chant Brûlé?
We had a very, for all three shows, we have very poetic, metaphorical titles, so it doesn't have any particular with the show and with the text that we are actually using during the show. I used this phrase as the cliché that Russian propaganda was telling a lot in 2022 and 23. They're still using that. That phrase that all people who left Russia, journalists, activists, artists, who are not agreed with this war and with the politics of the president, these people think that without them, Russia will be like a wasted land, yes, like a burnt field. They're using this metaphor to say that actually without these people, our country is becoming stronger and greater. So yes, it's really the coming from the propagandist cliche that they used on the national TV, talking about people who...
Now that you're talking, I realize that the best translation in Italian is terra bruciata, non campo bruciato,
yes.
Terra bruciata,
yes.
Which is a saying that we use too. When there is someone who wants to eliminate completely something, so in person or also in culture. So it's interesting, because now I've got the right translation to tell to our listeners. Dicevo che parlando con Elina mi è venuto in mente che la traduzione migliore del titolo della terza parte della trilogia, che è in francese perché Elina e Dima vivono in Francia appunto da esiliati, non è un campo bruciato ma terra bruciata, come noi diciamo abitualmente, quando spesso anche in termini bellici si indica proprio l'eliminazione, l'eradicazione di una popolazione, di una realtà geografica, anche di una cultura. Perché lei diceva, abbiamo usato titoli sempre molto metaforici, che non sono, come dire, descrittivi di quello che accade in scena per i nostri tre spettacoli. Abbiamo scelto di usare questa espressione che il governo nella sua propaganda ha sempre usato per definire eliminare, togliere di mezzo tutte le persone che hanno lasciato la Russia perché non erano d'accordo con l'invasione dell'Ucraina, ma neanche con il modo in cui, con il regime in generale. Dunque la propaganda dice che senza queste persone, cioè senza di noi, la Russia sarà più grande, più forte e trarrà un vantaggio. Dal nostro punto di vista invece si sta facendo terra bruciata di tutte le energie positive che il paese potrebbe avere. Elina, thank you very much for being with us today. Take care, we're gonna be there tonight. Thanks very much for coming to Milan.
Thank you very much, and we are really looking forward and very excited to welcome you and to present the show. Thank you so much.
Thank you so much. Bye bye, Elina. E allora, grazie ad Elina Kulikova, ve lo ricordo, che insieme a Dima Efremov sarà in scena oggi e domani al Festival K, da cui noi traiamo moltissimi spunti, non solo a Cult, ma perché molti giornalisti di Radio Popolare partecipano a questo festival, Claudio Iampaglia, ce ne sono altri, poi sentirete interviste anche ai fotografi palestinesi che hanno organizzato una mostra che è stata presentata ieri. Questa era Trilogie de la Guerre, da cui è tratto En Champ Brûlé. Questa sera, dicevo, e domani, stasera alle 21, domani alle 19.30, alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove è in corso il Festival Life, di cui Radio Popolare è media partner, fino al 21 maggio. Ma adesso, come evocato, come uno spirito, come si chiama? Jin. Uno spirito in molte nazioni, però non so se è uno spirito buono o cattivo, adesso non mi ricordo.
È un genio, nel senso,
un genio, perché la parola è la stessa, no?
Sì, gin, sì, anche in matematica quando è bravo dicono è un gin.
Esatto, ecco, c'è Sciauchi, che è praticamente, è come dire, evaporato dalla redazione, è arrivato qua e ha sentito, credo, una parte di questa intervista interessante con questa artista russa, ormai esiliata in Francia, però adesso ci va la sigla. Caro Francesco, ti ripresento Sciauchi Senussi, che fa per noi, oltre a fare moltissime altre cose, il direttore dei programmi, è il coordinatore di tutta la parte esteri della redazione notizie, poi fa mille altre cose, si occupa di musica, eccetera, ha anche vinto uno scudetto recentemente con la sua squadra. Questa è la parte che io vorrei dimenticare, ma...
Che squadra?
Chi ha vinto lo scudetto?
Non so niente di calcio, mi spiace.
Ah, ecco, vedi, vai avanti così.
Ho perso qualche punto.
Insomma, te lo ripresento perché per Cult, il quotidiano culturale, al martedì c'è una rubrica che si chiama Extra Cult e che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti di attualità culturale. Sciauchi.
Buongiorno. Rimaniamo in Francia. Ieri sera c'è stata la cerimonia dei premi Molière, che sono gli Oscar del teatro francese. Siamo all'edizione numero 37. Cosa scrive questa mattina Le Monde? Durante la diretta su France 2, la calma ha prevalso, contrariamente alle aspettative. Tante parole, qualche discorso e nessuna ombra di scandalo. Questa edizione non è degenerata in polemica. La nuova ministra della cultura, Catherine Pégard, ha potuto assistere con serenità alla consegna delle 19 statuette nel magnifico Théâtre des Folies Bergères di Parigi. Cosa accadeva invece nelle 36 edizioni precedenti? Perché ha vissuto la serata con estrema serenità la ministra? Tradizionalmente i delegati del sindacato CGT Spettacolo salivano sul palco per dare voce alle richieste del settore culturale. Ieri mattina l'organizzazione dei premi ha annunciato alla CGT che questo rito sarà cancellato perché il programma era già pieno. La CGT intendeva chiedere alla ministra una maggior tutela sociale, l'applicazione degli accordi del 2023 sull'indennità di disoccupazione e l'abrogazione del decreto del 30 dicembre scorso che ha dimezzato i fondi destinati all'occupazione nei piccoli locali. Subito dopo è arrivato il loro comunicato. Nel settore dello spettacolo dal vivo è in corso un massiccio piano di licenziamenti, i festival estivi, incluso il Festival di Avignone, sono a rischio e non ci verrebbe concesso nemmeno un minuto per parlare dei nostri problemi lavorativi.
Ma come da noi, Sciauchi.
Durante una cerimonia di premiazione dedicata alla nostra professione, punto di domanda, che indecenza. Questo dice il sindacato. Poi ha chiesto, ha invitato i colleghi nominati a sfruttare il palco per rompere il silenzio, denunciare il disprezzo delle istruzioni e richiamare l'attenzione del pubblico sulla crescente precarietà del settore. E invece nessuno ha parlato. Tutti i premiati, nessuno ha accennato alla crisi in corso, ai tagli di bilancio, alle difficoltà concrete delle compagnie teatrali nel sopravvivere. E qui cito Liberazione, dice: da stupirsi la tradizionale delegazione dei lavoratori intermittenti dello spettacolo non si è vista da nessuna parte. Quindi riprende che la notizia più importante non sono i premi, ma l'assenza della CGT. Non sono state pronunciate le parole Gaza, l'Ucraina o Mali, ed è a meno che non ci sia sfuggito qualcosa, tutti i premiati erano bianchi. Ciò nonostante, come ha affermato Jean-Marc Dumonté, che è stato il presentatore della serata, chiudendo con un lungo discorso, la cerimonia ha celebrato tutte le forme di diversità. Davvero, si chiede Libé, su questo tema la drag queen Paloma è stata impeccabile. Magari poi la faremo sentire che ha fatto uno show denunciando l'ipocrisia, diciamo, di tutto il mondo dello spettacolo, il razzismo e la discriminazione delle minoranze.
Perché c'era anche tra i premiati Art di Jasmine Reza, rappresentato moltissimo anche da noi, per esempio Generazione Disagio, che è una compagnia molto impegnata politicamente, l'ho portato in scena recentemente, sarebbe stata forse un'occasione, no? Visto che molti di questi testi parlano di diritti.
Sì, il premio è andato al Processo di una vita, che racconta la storia dell'avvocatessa Gisela Limi, che aveva difeso la prima ragazza che aveva abortito, che era ancora un reato, e i premiati, che sono Laura Lafitte e Elsa Le Poivre, non hanno
detto beh.
Hanno ringraziato e basta, sì.
Ma che vergogna, aspetta, che
segno dei tempi.
In realtà i tempi stanno leggermente cambiando, quindi forse dovrebbero aggiornarsi, perché adesso anche in America, no? Cioè, gli artisti cercano ormai da un po' di tempo, insomma, di farsi sentire. Non è detto che poi appaiano tutte le loro proteste, ma in questo caso un palcoscenico così ci saremmo aspettati di meglio. Ci dispiace.
Dispiace, sì. Brano. Allora, è la nuova canzone di Peter Gabriel, Won't Stand Down, è dedicata ai vecchi saggi che possono essere una guida in questi tempi bui. Peter Gabriel si è interessato in particolare agli Elders, organizzazione fondata da Nelson Mandela. Si tratta di un gruppo indipendente di leader mondiali impegnati a favore della pace, della giustizia, dei diritti umani e di un pianeta sostenibile. Nel pezzo Gabriel dice: non è così che vogliamo vivere, non è così che deve andare, ma non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. No, non ci arrenderemo finché il lavoro non sarà portato a termine. Quindi anche una promessa di battaglia contro tutti i Trump.
No, perché ci sono i vecchi saggi e poi ci sono i vecchi come Trump. Bisogna ricordarsi che
Lui ha come stella polare Nelson Mandela.
Infatti.
Ai tempi di Steve Biko.
Allora, Peter Gabriel, Won't Stand Down. Grazie a Sciauchi Senussi. Appuntamento a martedì prossimo con Extra Cult. Noi terminiamo qui la nostra puntata di oggi. Io saluto Francesco Colombo e lo ringrazio di essere venuto a trovarci. Ciao Francesco, torna presto.
Tornerò, grazie.
Noi appunto ascoltiamo il brano che ci ha portato Sciauchi e vi diamo appuntamento domani alle 11.30, oppure riascoltate il podcast sul sito di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Alle 12.30 le notizie.
Around the world.